dando benvenuti a tutti, soprattutto ai nuovi. Il solito problema, ma io non possiamo noi avere la gioia di avere un microfono quelli.
Che confusione.
Sì, come fa Melo? Sì, sì, ancora tornato? Sì, basta che te ne vai. Ok, chi ha sofferto parecchio, soprattutto per problemi neurologici, tende a parlare sempre di quelle cose. E questo è un grave handicap, perché in effetti le persone vengono qua per rinfrancarsi, non per sentire qualcuno che parla dei guai e dei malanni. Però ci sono delle cose che vanno dette affinché si possa prevenire un disturbo o una patologia addirittura, che è bene evitarsi. Stamattina avevo preparato una piccola riflessione su un argomento che è stato molto a cuore per molto tempo, studiando per molto tempo, si chiama le fortezze mentali. Noi abbiamo un problema dovuto alle fortezze mentali, cioè dire nella nostra mente, nel tempo, negli anni, si sono formate delle fortezze di cui al quale spetta il primato il pregiudizio. Il pregiudizio è una regina delle fortezze mentali, che ti porta a guardare una persona, a vedere una persona, a affrontare una situazione con un pregiudizio. E come diceva un bravo scrittore, diceva: il pregiudizio è quella cosa che ti fa pesare i fatti tenendo il pollice su un piatto della bilancia, cioè deve pesare per forza da questo lato, è un pregiudizio. Però questi giorni sono talmente meravigliosi, perché quello che il Signore ci sta dando da raccogliere, che ti verrebbe di parlare sempre dell'unica cosa importante, che è la grazia. Perché tu giri attorno agli argomenti, gli studi, ci rifletti, ci preghi, però ti accorgi che se non hai capito bene che cosa è la grazia nella tua vita, tu puoi anche sapere tutto a memoria, puoi aver studiato, puoi aver fatto qualunque cosa, non avrà la valenza, non avrà il peso che ha la grazia, perché la grazia è quello che ti fa veramente superare tutte le amarezze, tutto ciò che non ti piace, che non vorresti vedere nella tua vita, nella vita degli altri, nella società. E questo non significa fingere di vivere da un'altra parte, anzi, la grazia ci deve aiutare a migliorarci e a fare di tutto perché la società venga contagiata, non dal cristianesimo, perché Gesù non è venuto a inventare il cristianesimo, è venuto a farci conoscere il Padre, ma portare questo stile di vita, perché il cristianesimo quello che noi chiamiamo il cristianesimo è uno stile di vita. E volevo partire dalla scrittura proprio sulle fortezze mentali in Prima Corinzi, dove si parla di questo, della importanza di demolire le fortezze mentali, perché le fortezze ti portano a una partenza e a una conclusione sicuramente iniziale. Prima Corinzi capitolo 12, pregiudizio è qualcosa di devastante. Al capitolo 12 della lettera ai Corinzi dice, chi l'ha detto 12? lavorare, allora secondo la Corinzi. Seconda Corinzi, capitolo 16, ecco, il capitolo 10, allora, seconda Corinzi, capitolo 10, verso 3, dice, infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero traendolo all'obbedienza di Cristo. Una pessima, proprio pessima traduzione, pessima, perché la parola deve rimanere nella tua mente, nel tuo cuore. Ora, se la traduzione non è fatta bene, io l'ho letto, ma sono sicuro che 9 su 10 già non ricordano che cosa è stato letto, perché non penetra questa parola. La parola è talmente importante anche nei rapporti giornalieri che noi abbiamo con altri e gli altri con noi, che deve essere detta nella maniera più chiara possibile, in modo che sia assimilata da chi la dice e da chi l'ascolta soprattutto. Traduciamolo bene, perché questo secondo me è un gioco del diavolo. Il diavolo non vuole che tu impari le cose che ti servono veramente e quindi non le possa ricordare quando è il momento di ricordare. Infatti, anche se camminiamo nella carne, noi non guerreggiamo secondo la carne. Traduzione, la migliore che ho trovato. Perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, affinché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. E poi l'ultimo verso che credo dobbiamo memorizzare, imprigionando pensieri e ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Io sono malato, ho letto dappertutto, è una malattia che purtroppo piano piano ti porta a una paralisi, ti porta a morire, ti porta a diventare povero, ti porta a tutti i malanni del mondo. Se tu non imprigioni questo pensiero, ammesso che fosse vero quello che tu stai leggendo, se tu non lo imprigioni, tu stesso creerai un malessere dentro di te che fatalmente si svilupperà. Devi imprigionare il pensiero, lo devi bloccare. Io non riuscirò a fare queste cose, troppo difficili. Poi parleremo delle fortezze mentali. È troppo difficile, non posso riuscirci. Perché non ci puoi riuscire? Perché sei vittima di pregiudizi, sei vittima forse di una eccessiva lettura di quello che è il tuo problema. Perché non è che l'ignoranza fa bene. È bene saperle le cose, ma saperle senza consentire loro di farti del male. Allora, se tu imprigioni quel pensiero e non dici mai, per esempio, io povero sono nato e povero starò, non c'è niente che fare, la povertà mi accompagnerà tutta la vita. Veramente la Bibbia dice, il Salmo 23 dice un'altra cosa. Signore, io non lo so cosa farai. Io non lo so, pregare, se qualcuno ci avesse insegnato come si prega, ci avesse detto come prima cosa, pregare significa parlare col Signore, non mettersi con le manine così in ginocchio. Ma cosa vuoi che se ne faccia Dio delle tue manine giunte e quell'atto di presunta devozione? Ma tu preghi, dice Signore, io non lo so, ma come farai? Quando stavo male, quella forma di depressione che mi stava portando veramente, mi aveva portato in un tunnel dal quale poi il Signore mi ha tirato fuori, giorno dopo giorno, inesorabilmente, una vittoria dopo l'altra, tangibile, certificabile, vera, autentica. Un giorno mi ricordo, ero distrutto dalla consapevolezza che non riuscivo a capire che caspita avevo. Insomma, io avevo un bel posto in banca, guadagnavo bene, mia moglie è meravigliosa, i miei figli non ne parliamo, amicizie, parenti, tutti vivi, tutti in buona salute, che cosa hai? Bello, perché mi viene in mente questa parola. Vedete quanto è importante la parola? La parola rimane scolpita nella tua mente, o nel male o nel bene. Ricordatevi di me. Ricordatemi, se lo dimentico, di dirvi quando qualcuno mi ha maledetto con la parola e io non me ne sono accorto perché ancora non conoscevo il Signore. Io ho messo fede in quella parola che mi è stata detta, mia moglie sa di cosa sto parlando, e io ho risentito di quella maledizione. Che fare maledizione non è che ci si chiude in certe stanze a fare i sortilegi, ma se io ti dica una parola che è devastante, tu metti fede in quello che io ti ho detto. Io ti ho maledetto. La dottoressa mi diceva, per esempio, una delle maledizioni, io stavo meglio, ma c'è così, oggi ci sono un sacco di psicofarmaci, ma muori, muori, la fanno vivere tranquillamente. Lei mi malediceva, non sapeva che era una maledizione quella che mi stava dando, perché io le dicevo, dottoressa, io guarirò nel nome di Gesù. Ma lei mi diceva quello perché professionalmente doveva dire. Ma non capiva, perché non aveva una cultura in grado di comprendere questo, che era una maledizione. Non so, me vedrà la scienza. Se io oggi dovessi fare il medico, psicologo, psichiatra, dovessi occuparmi veramente a livello professionale di lei, sembra le persone, sì, al momento non abbiamo conoscenza, ma noi crediamo, è vero, se so me, noi crediamo che la scienza inventerà qualcosa che possa aiutare quelli che siete in queste condizioni. Abbia fiducia, non si scoraggi. No, personalmente ci sono dei farmaci meravigliosi che aiutano, tanto aiutano che poi quando ci siamo incontrati io ero totalmente guarito come lo sono ora, e lei mi ha visto da lontano e ha detto, ma lei non è il signor Salmeni? Dice sì, e lei chi è? Era magra, smunta, che è successo? Dottoressa, lei che piacere, una persona per bene, meravigliosa. Dottoressa, lei se lo ricorda quello che io le dicevo? Sì, me lo ricordo. Lei mi rideva addosso, se lo ricorda? Sì. Quando io le dicevo, io lo so che il Signore mi guarirà. Io lo so, io stavo male, quando pago 50.000, ho preso 50.000 e stavo male. E dicevo sempre, alla fine della vita dicevo, ma io so che il Signore mi guarirà. E un giorno mi sono messo nel salone di casa mia, ero solo a casa, se non si fanno di sei solo, piangevo a dirotto perché non riuscivo a capire come una persona come me, scusate, non mi voglio dare aria, voi lo capite. Non mi mancava niente, io non avevo nessun motivo per stare male. Mi sono messo nel salone, sono messo la faccia per terra e ho detto, Signore, ho fatto la più grande preghiera della mia vita, complicata, complessa, piena di segreti spirituali. Ho detto, Signore, io non lo so come farai e non so nemmeno quando lo farai, ma io so che tu mi guarirai. E quella preghiera così breve, essenziale, che andava subito al cuore del problema, si è realizzata. Non mi mettevo a piangere per mezz'ora davanti a lui, no, io ero così sicuro che quel periodo sarebbe finito, che piano piano, giorno dopo giorno, vedevo questi risultati nella mia vita. E continuavo a prendere i farmaci perché diminuivo il dosaggio settimanalmente. Io non ho abbandonato i psicofarmaci subito, piano piano, fino a quando sono arrivato a zero. Signore, io non lo so come farai, io non lo so quando lo farai, cioè quanto durerà questo inferno, ma io so che lo farai. Siamo uffici, c'è un guasto in terrazza, dobbiamo andare a sesto piano. Dovevo prendere l'ascensore, una paura terribile dell'ascensore, fu una sofferenza giornaliera, dico l'ascensore per dire 100 altre cose, c'è un guasto nelle condotte dell'aria condizionata, bisogna andare a controllare, vede lei il capo, che la condotta dell'aria condizionata era sottoterra, uno che soffre di claustrofobia sottoterra, io avevo la chiave, ero l'unico autorizzato ad aprire quella porta, dovevo andare a controllare e tremavo e avevo paura. E nel contempo dicevo, ma io che caspita ho, perché mi sento così? Uscivo per andare a prendere un caffè in Corso Sicilia, a Catania, a Catanese, mi capiscono. Arrivavo davanti alla porta, già vedere la strada, attacchi di panico. Si chiama agorafobia, che è il contrario, è una sorella gemella della claustrofobia. Devastante, schifosa, terribile. Non c'è nulla che ti può fare del male, non ci sono motivi di pericolo, non c'è niente. Arrivavo davanti alla porta e tornavo indietro. Mi pregavo di andare a prendere un caffè. Questo montava una rabbia dentro di me, faceva, ma com'è possibile? Ma chi mi ha ridotto così? E io sapevo, un nemico solo abbiamo. E poi piano piano vedere quella guarigione, inesorabile, perfetta, capelli. Tanto che poi ho fatto qualcosa che non raccomando a nessuno di fare. Quando il Signore mi guariva in un settore, io andavo e provocavo, cioè riproducevo il motivo per cui mi ero sentito male. Mi spiego meglio. Quando dovevo andare a controllare le condotte, non mandavo un altro, andavo io, non solo andavo io, mi chiudevo dentro a chiave e mi mettevo a parlare. E dicevo, tu pensi di potermi mettere paura? Io non conosco più la paura, non lo so che cos'è. Andavo. Una volta mi sono infilato dentro l'ascensore, ho fatto l'ascensore almeno 7-8 volte. E siccome ogni piano c'era il commesso che guardava, mi guardava e diceva, ma lei che sta facendo? Lei faccia il suo lavoro, io sto controllando se gli ascensori sono efficienti, stanno controllando. Allora mentre ero in ascensore, una volta dice sì, perché non si ferma, perché funzionava bene, se si fermasse lo blocco io. Ho premuto il tasto dell'out e ho bloccato l'ascensore. Ho detto, allora si è bloccato l'ascensore. E allora è stato bellissimo, cioè tutte queste rivincite che il Signore mi ha dato per dire sei libero, non hai più niente da temere. Ora questa era una delle fortezze mentali di cui ognuno di noi può essere vittima. Ma come si sono formate le fortezze mentali nella nostra vita? Le fortezze mentali hanno a che vedere con i nostri sensi: vista, udito, olfatto, tatto, tutti e cinque sensi. Perché, per esempio, parlavamo stamattina a tavola con qualcuno, un bambino passa davanti a un televisore acceso, vede una scena scabrosa e sembra che quel bambino non stia capendo cosa succede. Sembra, cioè l'impressione che il bambino non riguarda queste cose. Ma se al bambino quell'immagine giunge distorta, come non deve arrivare, tu da adulto ne trai le conseguenze. Ma quali sono le conseguenze? Probabilmente, adesso ho visto un bambino vestito, adesso lo fanno a scuola con il Kepler, no? Stanno insegnando ai nostri nipoti, non ho figli di verità, nipoti, a decidere ogni giorno se di essere maschietti o femminucci. Se volete poi ne parliamo di che cos'è questo demone che è entrato nelle nostre scuole e che è stato favorito dalla enormità di persone che sono al Parlamento e che hanno così accolto questa come modernità, questo modo mostruoso di crescere un bambino. E poi ho deciso, oggi voglio fare la femminuccia, mamma mi dai la femminina, oppure la femminuccia dice mamma mi dai i pantaloni oggi, oppure si truccano, tante cose che non sono buone. Quindi le fortezze mentali hanno soprattutto a che vedere, io spero tanto che mi stia servendo questo, Io spero tanto che vi stia servendo. Noi abbiamo il modo di cambiare la società nella quale viviamo senza rivoluzione. Soltanto diffondendo dei principi che sono sani, non sono religiosi, sono principi sani. E abbiamo quindi la possibilità di acquisire, di prendere, di essere infettati da una frequenza mentale, sia attraverso la vista. Capite che potremmo andare avanti per molto tempo, perché oggi, perché la società oggi, a partire da YouTube in poi e tutto il resto, si serve così tanto di immagine? Perché l'immagine raggiunge lo scopo desiderato subito. Tu non hai idea, e nemmeno io, nessuno di noi ha idea quell'immagine cosa sta provocando nella psiche di una persona, che tipo di fortezza. Voglio, Signore, che qualche fortezza venga demolita, ma che tipo di fortezza stia determinando non lo sappiamo. Forse il desiderio di emulare quel cantante, di emulare quel calciatore che è stato valutato 700 milioni di euro, noi non sappiamo che cosa arriva. Ma prima dell'immagine si è diffusa, da quanto esiste l'uomo, la fortezza mentale creata dal nostro modo di parlare. Il nostro modo di parlare condizionerà per sempre la nostra vita. Mio nipote sì che è un bambino intelligente, ma io non sono come lui. I miei figli non sono come loro. E sì, mio figlio magari, però io non sono così. E cioè, tu cominci ad avere di te stesso un'immagine ridotta, un'immagine falsa, che non è vera. Oppure quando il padre, la figura del padre, la figura più grande che è stata mai e che mai ci sarà in Cile, comincia a dire a un figlio: tu sei scemorito, tu non capisci niente. Quando un padre comincia a dire quasi per abitudine a un figlio: tu sei scemo, tu non capisci niente, tu sei un poco strano, tu pigliaste di tua madre, tu forse... tu lo stai maledicendo, sicuramente non lo vuoi fare, proprio lontano mille miglia dal tuo modo di concepire la vita, ma lo stai facendo, quel bambino acquisisce che è scemo, ed è incapace, ed è insufficiente, ed ecco che anche il rapporto con Dio diventa viziato. E quando vai da Dio non parli con dovuto rispetto, ma nella scioltezza, parli come uno che è talmente difettoso: Signore, fai di me quello che vuoi. Quante volte avete sentito, abbiamo sentito, siamo nati per soffrire. Ci sono degli istituti religiosi che hanno massacrato e continuano a farlo, e prima o dopo, ho detto a Corrado, noi dobbiamo parlare di queste cose. Uccidono i bambini già da piccoli con questo modo di insegnare le cose. Dio non è quello che dite voi, assolutamente, non lo è stato mai. Tu sei difettoso, tu sei nemico. Poi tu ti guardi allo specchio, combinazione, è vero, pensate a me, io sono 1,60 m, 1,65 m, vero, me l'hanno detto, sono piccolo. Però io ho fatto il salto in alto ai campionati regionali, sono arrivato secondo. E c'erano degli stangoni di 1,80 m da mattina, perché io mi allenavo forte, andavo sempre allo stadio, sempre. Quando gli altri andavano alla doccia io rimanevo ad allenarmi. E ho vinto anche i campionati siciliani, l'atletica leggera, di fronte a ragazzi che erano mille volte più robusti, più capaci di me. Ma loro se ne andavano, io a vicino rimanevo allo stadio, mi legavo le cinture con i piombini alle cosce, e mi facevo i giri di pista con i piombini alle cosce. Quando mi levavo i piombini volavo. Così ho vinto i campionati siciliani un anno, e nessuno avrebbe scommesso una lira su di me, perché non ero fisicamente adatto a vincere un torneo. Ma quello che noi abbiamo unito è così importante, per cui dobbiamo stare molto attenti a come parliamo. soprattutto se parliamo con i nostri figli. Il figlio non lo dobbiamo esaltare, ma l'ultima cosa che dobbiamo fare è quella di farlo sentire inferiore, perché nessuno di noi lo è. Può darsi che qualcuno abbia qualche carenza, ma possiede anche delle qualità, e noi siamo più portati a parlare delle carenze che delle qualità. Allora ecco che cominciamo a capire che cos'è uno stile di vita. Lo stile di vita non è ogni mattina alle 7 me ne vado in chiesa. Ogni mattina alle 7, o quando vi alzo, dico: Signore, grazie. Sapete quando ho capito che ero guarito? Mi sto facendo le confidenze. Sono cose che me le tengo per me, però poi quando mi trovo di fronte a un'assemblea così di amici, di persone piacevoli come siete voi, per dire, scusate, io quando lavoravo il Signore dicevo: benedetto sei tu, Signore, gloria a te, grazie Signore per tutto questo. Man mano che il Signore mi dava guarigione, mi sono accorto che le mie braccia piano piano salivano nell'adorazione, fino a quando poi mi sono trovato quando sono guarito, fisicamente guarito, perché quell'espressione fisica dimostrava che finalmente avevo capito con chi stavo parlando e le energie complete erano tornate in me. Che bello! Così anche adesso mi capita, non lo faccio certo per critiche, però quando vedo qualcuno messo così, alza le mani, ora vai niente, ti faccio vedere le chiappe, alza le braccia, perché più vai in alto, più dimostri la tua libertà. Ieri c'era una ragazza che prende cultura, per poco non ci arrivavano al tetto, alza le braccia, vivi, dimostra che sei vivo.
Amen.
E Paolo scrive: dobbiamo distruggere le fortezze. Voi sapete che quando mio suocero è morto, qualcuno ha avuto il... così, non l'avrà fatto apposta, ma l'ha fatto. Ha messo addosso a mio suocero, che ormai giaceva morto, un profumo. Ma non so se era un profumo, una lavanda, che cazzo era. Io ho avuto una fortezza mentale terrificante con questo prodotto, e anche a sentire la distanza di 10 metri io già mi sentivo male, perché mi dava fastidio, mi ricordava un qualcosa che era accaduto. Dice: ma poi questa fortezza mentale, il tatto, quante persone conoscete che non possono toccare le pesche, non possono toccare un'altra cosa, perché deve essere accaduto qualcosa che ha a che vedere sempre con l'infanzia. Freud ci ha insegnato tantissime cose, le chiese possono dire quello che vogliono, ma queste sono persone che hanno insegnato parecchio, parecchio. Che le chiese religiose, quando tu tocchi questi argomenti, dice: no, perché il Signore sa quello che deve fare. Sì, ma il Signore ama le persone umili, non quelle ignoranti. Se tu sai le cose, è anche meglio, perché ti sai difendere di più. E mentre parlo io, però sto perdendo troppo tempo, non sto parlando dell'amore di Dio, non sto parlando della grazia, perché tutto quello che ho raccontato, se non ci fosse stata la grazia di Dio sulla mia vita, che cosa sarebbe stata? Noi abbiamo bisogno, e abbiamo avuto bisogno e avremo sempre bisogno, di vivere nella grazia. Ci sono state delle critiche, e continuano ad esserci critiche feroci in questo, e prima o dopo ne parlerò, su queste persone che predicano troppo spesso sulla grazia. Il Signore ha le sue regole, il Signore ha i suoi comandamenti, il Signore predichiamo sempre sulla grazia, è come invitare le persone a essere anarchiche, a fare quello che vogliono. ma se tu togli la grazia dalla vita di una persona, cosa ti rimane se non il giudizio? Il terrore di muoverti, perché pensi che ogni cosa che farai sarà sotto l'occhio vigile di qualcuno che dice appena ti muovi, la mangi. Tutti sbagliamo. C'è qualcuno perfetto? Qua dentro specialmente c'è qualcuno di voi che è perfetto? Tutti sbagliamo. Ma abbiamo capito che se noi diamo vantaggio al nemico delle nostre anime, noi veramente non ci solleveremo, perché l'incidente può sempre capitare, possiamo aver commesso un errore. Anche il perseverare, come certe volte mi viene in mente di così, però come dicevano i latini, errare umano maestro, se perseverare è diabolico, ma anche il perseverare è il frutto di qualcosa che non hai capito. Perché quando tu hai capito chi è il Signore, quelle cose lì non le fai più, non perché hai timore, ma perché vuoi vivere nella grazia, vuoi onorare quello che ti è stato dato. Quante volte ci siamo lasciati andare a giudizio? Sì, ma la signora voleva salvarmi, la signora continua a fare le cose che sarebbe meglio non fare. Sì, vero, vero, nessuno lo nega. Ma sono le persone che più di tutte vanno aiutate a superare quel momento che sembra non volersene andare dalla propria vita, a sciogliere quell'ultimo nodo che è rimasto in quella corda. E quando quel nodo sarà rotto, e allora sarà la completa libertà, e anche nella completa libertà dovremo sempre dire: Signore, grazie perché mi segui, grazie Signore perché ti prendi cura di me. Voi sapete che esiste un salmo, il salmo 23, che parla della pecora. Quando stavo male mi ero fatto un quadro come quello e l'avevo messo in quella posizione, e ogni mattina quando mi svegliavo l'ho fatta apposta, lo leggevo fino a quando ovviamente lo so a memoria, per non dimenticare mai che l'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. È stato umano, soprattutto la persona depressa al mattino, e come dice la Bibbia, al mattino non vedi l'ora che sia sera e la sera non vedi l'ora che venga il mattino, ed è un rincorrere il tempo, il perdere tempo, il dare vantaggio al nemico delle tue anime. Tu puoi fare mille cose, lui è in condizione di tenerti fermo, bloccato, non ti devi muovere. Allora noi, se riusciamo a metterci nei panni di una pecora, la pecora che ha questo pastore meraviglioso, ed è tanto meravigliosa, lui ha tanta fiducia, lei ha tanta fiducia, perché la pecora è un animale timoroso, un animale fragile, soprattutto ha bisogno di qualcuno che si prenda cura di lei, e questa pecora dice: il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. E tu cominci, e già quella è una preghiera, cominci a leggere, andiamo a leggere assieme per chi non lo conosce a memoria, così poi possiamo anche chiudere con l'Eterno in questo momento. Il Salmo 23 sicuramente sarà stato il Padre nostro di quei tempi. Il Signore è il mio pastore e nulla mi mancherà. Ci sono delle traduzioni terribili in giro sul Salmo 23, con i verbi anziché al futuro, al presente, vocaboli che non sono corrispondenti a quello che adesso leggiamo, ve lo farò notare. Egli mi fa giacere, giacere, in pascoli di tenera erba e mi guida lungo acque riposanti. Il pastore non dimanda a pascolare dove sa che c'è il sole a 50 gradi. Prima di portarti là, va lui a controllare la zona dove tu sei diretto, dove lui ha intenzione di portarti, e se ritiene che per te sia un posto affidabile, ti ci porta, se no non ti ci porta. Mi guida l'uguate riposante. Quando le pecore devono attraversare un ruscello, il pastore non gli spinge, andiamo, forza, forza, attraversiamo. No, prima va lui, vede se l'altezza dell'acqua è sufficiente a farle passare, che la pecora che poi si impregna di acqua è pesante e muore annegata, egli mi fa giacere in pasto di tenera erba, mi guida un guanto riposante. Vuoi sapere perché nella tua vita non è capitato di peggio certe volte? Perché l'Eterno è il tuo pastore. Amen. È andato avanti e ha controllato i posti dove tu eri diretto, dove stavi andando, e ha concesso e ha permesso che tu andassi in quei posti, perché era sicuro che non ti sarebbe capitato niente di male. Probabilmente ti sei scalfito da qualche parte, adesso lo vedremo. Avrai avuto qualche arbusto che sei infilato dove non dovevo andare, ma ci potevi andare. Dice, state attenti che questo è un verso che in questo tempo mi ha molto inseguito. Quant'anni camminassi nella valle della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Ma noi quando mai andiamo in questi posti? Cos'è sta valle dell'ombra della morte? Però vi posso garantire, ci sono momenti della nostra vita in cui l'abbiamo conosciuto questo posto. E allora tu ti ricordi, ho detto, ma allora... La mia ipocrisia, che mi vedi che quando lo leggevo e tutta la mia vita era bella, pianeggiante, non mi mancava niente, avevo tutto a disposizione, era tutto bene, tante cose dicevo, quando anche un esercito si accampasse contro di me, io non temerei male alcuno, perché stavo bene. E ora che ci sono, ho dimenticato la promessa, ci sarà chi si prenderà cura di me, mi aiuterà a passare, mi aiuterà a superare quella situazione. Quant'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non dovevo credere. È facile a dirlo ed è facile a leggerlo, ma quando ci sei dentro in certe situazioni è dura, e tu hai bisogno di ritrovare il volto di Dio, hai bisogno di vedere la sua faccia. Amen. Hai bisogno di dirgli, Signore, ma me lo dici che sta succedendo nella mia vita? Io mi sono perso. A me è capitato di dire, Signore, mi sono perso, dove sono? E non era un motivo di non frequentare la comunità, oppure di non ha niente a che vedere con queste sciocchezze, quella è religione, ma è il rapporto con Dio, Signore, mi sono perso. E molti di voi mi capiranno, Signore, quando io dico, mi sono perso. I valori come se qualcuno ce li avesse spostati. Ma dice, non temerei alcun male perché tu sei con me, cioè tu avverti che lui è con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Sto fatto della verga, benedetto. Nella edizione prima della traduzione del professor Giovanni Diodati è scritto, il tuo pastore e il tuo vincastro sono quelli che mi consolano. Ora io sfido 9 persone su 10 a ricordare che cos'è il vincastro. Cos'è il vincastro? Il vincastro è il termine antico, molto antico, anni 1600-1700, per chiamare una verga. Se tu mi dici verga, io capisco di cosa sta parlando, perché la verga serve al pastore, molto lunga la verga, con la punta che ovviamente oscilla, per richiamare, per richiamarti all'ordine. Quando tu ti stai spingendo verso un burrone, lui da lontano ti dà un colpetto qua nell'orecchio e dire, oh, dove vai? E il bastone ti serve per tenere lontano qualche animale che non ha degli obiettivi nobili. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Un'altra traduzione dice sono quelli che mi danno coraggio, che mi danno forza. Vedete, la Bibbia contiene tutto ciò che ci serve. Sono delle persone molto superficiali che dicono, vabbè, il Vecchio Testamento che c'entra, oggi siamo nel 2017 e per questo ci siamo ridotti in questo luogo, che sono insegnamenti di vita fondamentali. Dice, tu apparecchi la mensa davanti a me al cospetto dei veneri. Significa che tu mangi e chi pensava che tu eri mezzo morto sta assistendo al fatto che qualcuno ti ha servito il pranzo, ti ha servito la cena. Tu apparecchi la mensa davanti a me al cospetto dei nemici. L'ascensore non lo posso prendere, aspetta che lo blocco io. E quello significa tu apparecchi la mensa davanti a me al cospetto dei miei nemici. Qualcuno che pensava, ora che si gli viene un attacco di panico, non sa dove scappare, che da un ascensore non si scappa. Tu apparecchi la mensa davanti a me al cospetto dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio. Quanto è bella questa affermazione. Il pastore sa che durante il tragitto, durante la giornata, puoi esserti ferito e la pecora non lo può dire, ma il pastore ti visiona. Il pastore aspetta le pecore in un passaggio stretto che poi le condurrà dentro il recinto. E a una lui è seduto, a una li ispeziona, li tocca per vedere se hanno delle spine, se hanno delle pietruzze sotto i piedi, sotto gli zoccoli, e li ispeziona uno per uno. E quando ne trova qualche ferita che si è prodotta da un rovo, da qualcun altro, c'è il suo olio, mette il suo olio. La nostra vita, quando il nostro pastore vede che abbiamo bisogno di olio, che c'è una ferita, poi prende quest'olio e lo passa, ci tranquillizza, stai tranquillo. Ma chi ce li poteva insegnare queste cose? Io ringrazio Dio per aver avuto un padre meraviglioso di cui Dio si è servito. Mio padre non era un uomo di chiesa, mio padre era una persona di buon senso. E dicevo a Giuliano, ma tu che leggi sempre, io ti vedo sempre con un libro in mano, una cosa da leggere, perché non leggi questo libro? Papà, qual è questo libro? La storia di Cristo. Che sa che mattone è questa storia di Cristo? E non lo leggevo. Poi mi vedevo, Giuliano, leggi sempre, leggi questo libro, di Giovanni Papini, che è uno scrittore piemontese, Giovanni Papini, toscano. Bello, ti piacerà? Sì, papà, qualche volta lo leggevo. Il giorno che è morto, l'ho preso dalla libreria e me lo sono portato a casa e ho cominciato a leggere quel libro di Giovanni Papini, il quale inizia nella prefazione dicendo questo libro io lo stavo scrivendo contro Cristo, perché volevo accusare tutti quanti di essersi fatti infinocchiare da qualcuno che non abbiamo visto, non abbiamo conosciuto, non sappiamo chi è, eppure è riuscito a contagiare tutta l'umanità. Com'è possibile? Allora ho chiesto a un amico di presente, io devo scrivere qualcosa su questo Cristo, dove mi posso documentare? E scusate, l'unico posto dove trovi qualcosa di scritto su Cristo sono i Vangeli. Vangeli? Li leggerò. Appena ho cominciato a leggere i Vangeli, mi sono accorto di quello che stavo facendo. E questo è il rito contrario a quello che stavo scrivendo. E comincia questa descrizione di tutto quello che Cristo ha fatto, cominciando il libro con Gesù è nato in una stalla. Il mondo in cui viviamo è una stalla. Ma Gesù è stato posto nell'unico posto pulito di una stalla, che è la mangiatoia. E quindi già da un esempio di purezza, sia pure in un marasma come è la società, in questa stalla. E così io sono stato evangelizzato da mio padre in questo modo. Quindi non posso fare altro che ringraziare il Signore per essere stato evangelizzato in questo modo, che probabilmente non avrei mai cominciato a leggere qualcosa del genere. La fine di questo salmo è, voi lo sapete, per certo benignità. Siete tutti siciliani qui e calabresi, gente del sud, c'è qualcuno del nord, qualcuno del nord ci fa. Noi veniamo accusati, noi del sud, di qualcosa che è vero, cioè gesticoliamo troppo, ci muoviamo troppo con le mani. Però a me personalmente viene, quando dico per certo benignità, per certo è così, per certo, certamente, per certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita ed io abiterò nella casa dell'Eterno per sempre, per lunghi giorni, per sempre. La fede nel fatto che il Signore non toglie i suoi occhi da noi deve essere costante, perché nel momento in cui, e capita a tutti, noi ci allontaniamo da questo, come se il Signore avesse tolto la sua mano dal nostro capo per un attimo, noi andiamo incontro a dei rischi. Ma Lui vuole che noi stiamo bene, e Lui lo sa che a volte abbiamo bisogno di molto olio sul nostro capo, perché capitano delle cose che non avremmo voluto vedere. Il Signore si accorge di questo e trova il modo. Noi non sappiamo come fare. Rimane il fatto che a un certo punto noi ci troviamo guariti da ferite che pensavamo ormai essere insanabili, perché Lui ha messo in pratica il suo desiderio maggiore, che è quello che noi stiamo bene. Noi abbiamo un Padre meraviglioso, abbiamo un Padre che si occupa di noi. Egli prepara le cose per i suoi figli mentre essi dormono, dice, invano si affaticano gli edificatori cercando di fare questo e quell'altro, dice, ma Lui fa le stesse cose per i suoi figli mentre essi dormono. Non ha niente a che vedere con la incoscienza. La fede non è una forma di incoscienza. La fede è una consapevole certezza che qualcuno si sta occupando di noi. Amen. Corrado, io sì che sono puntuale, eh? Però ora devi fare quel canto che piace a me. Tu sei. Sono innamorato di questo canto. E mi era venuto l'idea, stamattina ho dovuto chiedere, guardate, ma è un canto straniero, hai fatto tu la traduzione, la parola, la musica, dice, no, no. Bene, gloria a Dio per i ministeri. Amen. Alleluia. Così ci alziamo in piedi, dai. Così cantiamo questo canto meraviglioso, tu sei. Ringrazio il Signore per ognuno di voi, che probabilmente sta attraversando un periodo in cui necessita di cure particolari. La Signora ha una medicina per ognuno di noi. Lui sa che per un giovane ci vogliono alcune medicine, per noi anziani ce ne vogliono altre, ma non manca mai di soccorrerci e di confortarci, di darci fiducia. Non temere. Not
se non capisco,
che se non capisco, che se non comprendo tutto quello che accade a me. Io continuo a sperare, io continuo a guardare a traguardo che ho. Quella forza che non...